Giovedì, che abbiamo incominciato giovedì, di Filippesi, capitolo 4, un brano che penso che sia molto opportuno. Voglio leggere solamente il versetto 6, 7 e 8 di Filippesi, capitolo 4. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie. L'Apostolo Paolo scrive proprio da Roma e è imprigionato a Roma. Paolo dice nel versetto 6: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. L'Apostolo Paolo scrive ad una chiesa, a Filippi. Da lui scrive da Roma, come ho detto, è imprigionato, e quindi sappiamo la risposta alla domanda: come possiamo avere la pace e la gioia nella nostra vita quando le nostre circostanze sono difficili? La risposta semplice è questa: se io so che Dio è sovrano, che Lui mi ama, che è interessato al mio bene, e le scritture sono chiare su queste verità, e che non mi ha abbandonato, e che Lui permette queste realtà, queste cose nella mia vita per aiutarmi a crescere, se io permetto che queste verità, queste realtà dirigano i miei pensieri, io sarò fortificato nel mio cuore. Noi dobbiamo imparare a pensare, a ragionare biblicamente per poter vivere giustamente. Noi dobbiamo conoscere la parola di Dio e incominciare a permettere che la parola di Dio, come un pettine che addrizza e toglie i nodi dai capelli appena lavati, noi dobbiamo usare la parola di Dio per dirigere i nostri pensieri. Per avere la pace di Dio dobbiamo innanzitutto pregare giustamente. Questo brano in realtà io l'ho diviso in due o tre parti. Versetto 6 al versetto 9 ci sono tre punti principali. Innanzitutto, per poter avere la pace di Dio promessa nel versetto 7, il versetto 7 dice: e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori. Per avere la pace di Dio ci sono tre cose vere che impariamo da questo brano. Innanzitutto, nel versetto 6, l'Apostolo Paolo parla della preghiera. Se noi portiamo le nostre richieste al Signore, questo ci aiuterà ad avere la pace del Signore nella nostra vita. In secondo luogo, se noi incominciamo a pensare, ho letto il versetto 8, se noi ragioniamo, se noi pensiamo sulle cose giuste, questo consolerà i nostri cuori. Nel versetto 9, se noi viviamo una vita retta, una vita secondo quello che ci insegna la parola di Dio, questo la pace di Dio sarà con noi. Infatti il versetto 9 dice: quelle cose che avete imparato e ricevuto e udito da me e vedute in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Notate, la pace di Dio è il Dio della pace. E quindi stiamo parlando proprio della serenità del nostro cuore, che noi possiamo ottenere se incominciamo a ragionare biblicamente, a portare i nostri bisogni e pesi al Signore e a cominciare a mettere in pratica quello che sono gli insegnamenti biblici. Possiamo dirlo in questo modo: a vivere secondo la volontà di Dio. La pace e la serenità dell'anima la definizione della pace di Dio. Questa è una pace che proviene dal nostro rapporto con Dio. La notte prima di essere arrestato, la notte prima della crocifissione di Gesù Cristo, Lui dice ai Suoi discepoli, Giovanni 14, famosissimo capitolo, versetto 27, Gesù dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, cioè ve la dono, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Queste istruzioni, questi comandi da parte di Gesù Cristo ai suoi discepoli proprio prima del più spaventoso evento che loro abbiano mai sperimentato nella loro vita, cioè Gesù Cristo, il loro Signore, stava per essere arrestato e messo a morte. Ma Gesù dice: nonostante le difficoltà davanti al quale tu puoi trovarti, tu puoi avere la pace che io ti dono. Senti, io voglio la pace, io voglio essere sereno, io voglio essere fortificato dal Signore. Questo non ce la farò con una psicologia umana, ma ce la farò se incomincio a ragionare biblicamente e se porto i miei pesi al Signore, e la sua pace è quella che mi custodirà. Quando dice nel versetto 7, di nuovo in Filippesi 4, è la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, cioè che supera il modo umano da ragionare. Non è una cosa che ci viene naturale, ma Dio sa consolare i nostri cuori in un modo che sorpassa il nostro modo di immaginare. La pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà, vuol dire che farà la guardia, non permetterà che i pensieri di ansia entrino se noi portiamo le nostre richieste al Signore. Noi innanzitutto nel versetto 6 impariamo che noi dobbiamo smettere di fare qualcosa se vogliamo avere la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Innanzitutto devo smettere di preoccuparmi. Ovviamente le preoccupazioni sono una cosa naturale, è naturale per me preoccuparmi davanti alle dei pericoli o delle difficoltà, o più che altro davanti a delle incertezze, è naturale per me. Ma Dio non vuole che noi viviamo una vita che ci viene naturale da fare, vuole che noi viviamo una vita molto migliore di quello. E lui dice nel versetto 6: non siate in ansietà per cosa alcuna. Io non sono costretto ad essere in ansietà, posso anche portare le mie richieste a Dio. Perché dovrei smettere di preoccuparmi? Beh, abbiamo visto qualche cosa di questo giovedì, ma voglio rivedere solamente tre versetti. Giobbe 23, chi ha sofferto più di Giobbe su questa terra all'infuori di Gesù Cristo? Nessuno. Ma Giobbe sapeva qualcosa del suo Salvatore, sapeva qualcosa di Dio. Lui dice in Giobbe 23, versetto 10, dice: ma egli, cioè Dio, conosce la strada che io prendo. Forse io non conosco la strada che sto prendendo. Forse ci sono tante incertezze davanti a me, ma quello che consola il mio cuore, quello che consolava il cuore di Giobbe, non che lui sapeva quello che sarebbe accaduto, ma lui era certo che Dio sapeva la strada che lui stava prendendo. Ma egli conosce la strada che io prendo. Non era in pensiero del fatto che Dio non sapeva, lui era abbandonato, era solo. No, lui era certo che egli conosce la strada che io prendo. Quando mi ha provato, uscirò come l'oro. Lui sapeva che comunque le esperienze che lui stava vivendo in quel momento lo avrebbe reso meglio come persona, e noi dobbiamo riconoscere questo, noi lo sappiamo. Ebrei capitolo 13, Ebrei 13, una delle ultime epistole scritte, Ebrei 13, versetto 5, dice: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Noi possiamo essere soddisfatti con quello che abbiamo. Perché? Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Queste sono preziosissime promesse. Il credente può non essere in ansia, perché Dio conosce la strada che noi prendiamo, perché Dio ha promesso di non abbandonarci mai, e se il Signore è con noi, noi non abbiamo nulla da temere. Ovviamente è una questione di fede. Di nuovo in Ebrei, capitolo 11, Ebrei 11, è una questione di fede. Ora, senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Ovviamente riguarda la fede nella nostra vita. Dio vuole fortificare la nostra fede, vuole che noi rispondiamo a Lui in fede, e quindi questo ci aiuterà ad eliminare le ansie. E vogliamo arrivare ora al secondo punto, in Filippesi capitolo 4 versetto 6, e questo è il messaggio di stamani. Noi dobbiamo portare le nostre preoccupazioni, dobbiamo portare le nostre richieste a Dio in preghiera. Guarda cosa dice Filippesi 4:6: non siate in ansietà per cosa alcuna. Questa è la parte negativa, questa è la cosa che, cioè, dobbiamo non fare, dobbiamo smettere di fare. Ma poi c'è una cosa che dobbiamo sostituire le nostre ansietà con qualche altra cosa, e questo è la preghiera. Dio vuole che noi veniamo a Lui in preghiera. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Stamani vogliamo vedere questo punto qui: la preghiera, le suppliche e il ringraziamento. Ci sono dei motivi per cui ringraziare il Signore in questo momento qui? La preghiera dimostra la mia fiducia nella promessa che Dio vuole intervenire. Salmo 55 versetto 22, a proposito, vi consiglio sempre di leggere i salmi, ma specialmente nei momenti difficili, perché i salmi sono canti di lode al Signore, e noi riceviamo molta consolazione nei salmi quando li leggiamo, perché vediamo che i problemi che affrontiamo ora nella vita li hanno affrontati anche altri fedeli nel passato, e noi possiamo ricevere la stessa consolazione da loro. Salmo 55 versetto 22 dice: getta sull'Eterno il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Aprite a Luca capitolo 11 per piacere. Luca, il Vangelo di Luca capitolo 11. Vediamo il Signore cosa dice ai Suoi discepoli riguardo alla preghiera. Capitolo 11 versetto 10, incominciando col versetto 9, Gesù dice: perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, cioè continuate a bussare, e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Quale padre fra noi farebbe una tale cosa? Nessuno di noi farebbe questo. Noi non vediamo l'ora di fare le cose buone per i nostri figli. Anzi, spesso i nostri figli ci chiedono per delle piccole cose, e noi vogliamo fare molto di più perché amiamo i nostri figli. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Senti, io amo i miei figli, ma io so che in fondo io sono una persona limitata, ho forze limitate, ho conoscenza limitata, e spesso sono anche un po' egoista. Eppure io so come dare dei buoni doni ai miei figli. Ma Dio non ha le stesse limitazioni che noi abbiamo. Lui non è limitato nei suoi pensieri, Lui non è limitato nella sua potenza, e Lui non è mai egoista, e Lui dona a noi quello che ci serve davvero. Lui dice: donerà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Se io ho lo Spirito Santo, ho tutto quello che mi serve. Lo Spirito Santo è Dio stesso che dimora in noi, Lui dirige i nostri passi, Lui consola i nostri cuori, Lui provvede ai nostri bisogni. Ieri l'altro camminavo, passeggiavo, non da solo, portavo il cane a spasso, e mentre portavo il cane a spasso stavo pensando al Signore, e io pensavo a questo: se Dio è vero, io dovrei vivere più seriamente, dovrei fidarmi di Lui di più. Mi viene in mente il Salmo molto ben conosciuto, il Salmo 23, versetto 4: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. La valle dell'ombra della morte non è una ombra, cioè non è una valle dove si muore, ma dell'ombra della morte è dove è buio, dove ci sono pericoli che non vediamo. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male. Quindi noi, i figli di Dio, quelli che hanno riposto la fiducia in Gesù Cristo come proprio Salvatore, possiamo attraversare una valle oscura, una valle dove non vediamo quello che c'è davanti a noi, dove ci possono essere anche dei pericoli, ma possiamo attraversare quella valle senza temere alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, la tua verga sono quelli che mi consolano. Noi abbiamo una consolazione dal Signore, abbiamo la sua parola, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la sua stessa presenza con noi se sei un figlio di Dio. E quindi non devo temere alcun male. Per questo motivo io devo portare le mie richieste davanti al Signore, con le suppliche. La preghiera dimostra la mia fiducia nel suo desiderio di voler sovvenire ai miei bisogni. Ma con le suppliche noi riconosciamo che Dio è potente ad intervenire, che Lui è capace di intervenire. Se io supplico Dio per qualcosa, io so che Lui lo può fare. Mi ricordo un episodio quando ero davvero piccolo e mio padre aveva una sartoria a Chicago, e accanto alla sartoria c'era un grande negozio, un grande supermercato, e c'erano dei giocattoli lì. E mi ricordo che nel cassetto mio padre aveva i soldi che aveva guadagnato dai clienti, e io chiedevo: papà, per un giocattolino, per una macchinina, mi ricordo la macchinina rossa di Starsky e Hutch, che aveva quella corda che tiravi e poi la macchina andava da sola, e io chiedevo mio padre per qualcosa, perché io sapevo che lui aveva un cassetto pieno di soldi e lui aveva abbastanza soldi per comprarmi quella macchinetta. Io so che Dio ha le risorse per sovvenire ai miei bisogni. Noi possiamo andare davanti a Lui e supplicarlo. Ovviamente io ero un bambino, ero immaturo, ma sapevo che potevo chiedere mio padre per qualcosa del genere, perché Lui era capace di rispondere, di comprare quella cosa che io volevo. E io posso essere fiducioso che Dio può rispondere alle mie preghiere, Lui può provvedere ai miei bisogni. Con le suppliche noi riconosciamo che Dio può intervenire. Matteo capitolo 7, Matteo 7, versetto 7 ad 11: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Vi è fra voi qualche uomo che, se suo figlio chiede del pane, gli darà una pietra? Versetto 11: se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà le cose buone a coloro che glielo chiedono. Dici: ma hai appena letto questo? No, nel brano di Luca il Signore parla dello Spirito Santo che Lui ci dà, e nel brano di Matteo Lui parla delle cose buone di cui noi abbiamo bisogno. Il Signore è capace. Ebrei 4, versetto 16: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Voglio farti una domanda. C'è qualcuno che mi sta ascoltando stamani che non ha bisogno di misericordia? Alza la mano. Non vedo nessuna mano alzata. Ovviamente tutti noi abbiamo bisogno di misericordia. C'è qualcuno che mi sta ascoltando stamani che non ha bisogno della grazia di Dio per affrontare quello che stiamo affrontando? Non vedo nessuna mano alzata. Paul stava per alzare la mano, ma non l'ha alzata. Certo che tutti noi abbiamo bisogno. E noi possiamo accostarci con piena fiducia, con le nostre suppliche, al trono della grazia. Si chiama trono della grazia, affinché otteniamo la grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Dio vuole che il mio cuore sia coinvolto in preghiera, vuole che io sia coinvolto in questo atto di supplicarlo. Giacomo 5:16, molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Romani 15:30, or vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me presso Dio per me nelle vostre preghiere. Paolo diceva, richiedi un po' di impegno anche da parte nostra. Dio vuole che noi combattiamo in preghiera, non con le armi, ma che andiamo con grande e con piena fiducia davanti al trono della grazia. Colossesi capitolo 4 illustra questo stesso pensiero. Epafra, che è dei vostri, lui era della chiesa di Colosse, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nelle preghiere, affinché stiate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Qui c'era un esempio di un credente che pregava, che combatteva in preghiera. Anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. In Filippesi capitolo 4 dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica. Ma poi l'apostolo Paolo aggiunge con ringraziamento. Ci sono delle cose per cui ringraziare il Signore in questi giorni? Perché con ringraziamento? Perché il ringraziamento riconosce la bontà di Dio per essere intervenuto. Quante volte il Signore è intervenuto nella tua vita nel passato? Ora a volte io vado davanti al Signore in preghiera e non vedo la mano del Signore. Ma se guardo indietro, vedo tante volte la mano del Signore nella mia vita e posso essere fiducioso che anche ora Lui interverrà. Efesini 5:20, rendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ricordatevi che Efesini è stato scritto più o meno nello stesso periodo di quando fu scritto Filippesi. Paolo era a Roma, era incarcerato, non ha scritto tutte le sue epistole da Roma e dal carcere, ma queste quattro epistole era lì. Ed Efesini lui dice: io rendo continuamente grazie. Paolo durante l'impero romano era incarcerato a Roma, aveva molti motivi per cui temere, ma lui ringraziava sempre il Signore. Senti, questo non viene naturale, ma questo è la volontà di Dio per il credente. Noi non siamo chiamati a vivere delle vite che ci vengono naturali, ma quelli nella volontà di Dio. Primo Tessalonicesi 5, versetto 18. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù vostro Signore. Io cerco di insegnare i miei figli di avere un atteggiamento di gratitudine. Noi abbiamo molti motivi per cui essere grati. Quindi noi dobbiamo portare le nostre richieste davanti al Signore. Lui vuole che noi supplichiamo sapendo che Lui vuole intervenire, che Lui può intervenire, ma dobbiamo riconoscere la Sua bontà perché Lui è interessato ed è intervenuto nella nostra vita. Luca capitolo 17, Luca 17. Luca 17, versetto 11. Dice: ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati, cioè purificati, guariti. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10? Ma dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. Gesù in questo episodio mette enfasi sul ringraziamento. Noi dobbiamo riconoscere che il Signore ha fatto tanto per noi. Gesù nel versetto 7, tornando a Filippesi capitolo 4, Gesù è la chiave della pace che noi avremo. Versetto 7 dice: se noi smettiamo di essere in ansietà, se noi iniziamo a portare le nostre richieste davanti al Signore con ringraziamento, il versetto 7 si avvera nella nostra vita e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti, ascoltate, in Cristo Gesù. Gesù è la chiave per la pace di Dio nel mio cuore. La pace non è una cosa che io devo produrre, ma è una cosa che Gesù Cristo mi dà perché io sono in Lui. Guarda cosa dice: la pace di Dio vi costituirà le vostre menti, i vostri cuori, in Cristo Gesù. La chiave per avere la pace di Dio nella tua vita è che tu devi essere in Cristo. Per essere trovato in Cristo, devi riceverlo come il tuo personale salvatore. Devi riconoscere il tuo bisogno di un salvatore. Devi riconoscere che solo Lui può salvarti eternamente. Può salvarti dai tuoi peccati, dalla separazione di Dio, e devi ricevere per fede il dono della vita eterna che si trova solamente in Gesù Cristo, che Lui offre a tutti quelli che si affidano a Lui una volta per sempre. La chiave per ottenere la pace di Dio si trova in Gesù Cristo. Se io sarò in Cristo, quindi in questo brano dobbiamo semplicemente ricordare queste due cose: dobbiamo preoccuparci per niente e dobbiamo pregare per tutto. Voglio concludere facendo riferimento a Daniele nell'Antico Testamento, un brano, un episodio molto ben conosciuto. Il profeta Daniele nel capitolo 6, lui viene gettato nella fossa dei leoni. Per quale motivo? Perché altri capi di Stato erano gelosi di lui, andarono al imperatore Nabucodonosor affinché lui, non era a Nabucodonosor, era a Dario, il re Dario. Questo era verso la fine della vita di Daniele. Questi capi di Stato vanno davanti al re Dario e chiedono che lui faccia un decreto che nessuno può pregare a nessun Dio eccetto lui per un periodo di tempo. E quindi loro usano questo per incastrare Daniele. Sapevano che non avrebbero potuto mai eliminare Daniele se non fosse per qualche cosa che riguardava il suo Dio. Loro sapevano che Daniele pregava al Signore tutti i giorni e quindi macchinano questo piano per incastrare Daniele. Daniele, quando seppe che era stato firmato questo decreto, lui fa come faceva di continuo. Versetto 10 di Daniele 6 dice: quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua, quindi nella sua camera superiore con le sue finestre aperte verso Gerusalemme. Tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie. Quando lui sapeva che c'era stato scritto un decreto, che chiunque avrebbe pregato a un altro Dio all'infuori del re Dario sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni, lui entra nella sua camera, prega verso il Signore e ringrazia il Signore. Nonostante il fatto che lui sapeva che stava per essere gettato nella fossa dei leoni, si inginocchiava, versetto 10, pregava, rendeva grazie al suo Dio, come era solito fare prima. Versetto 11, allora quegli uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. E quindi loro fanno in modo che Daniele venga preso e gettato nella fossa dei leoni. Il versetto 18 dice che il re Dario, quando seppe queste cose, non si rendeva conto inizialmente che questo era un ricatto per incastrare Daniele. Versetto 18 dice: allora il re si ritirò nel suo palazzo e passò la notte digiunando. Lui non voleva che questo accadesse a Daniele, comunque aveva firmato il decreto che non poteva essere ritirato, e lui passa la notte digiunando. Non fu portato davanti a lui alcun musicista, e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò molto presto e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Giunto vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce accorata. Il re prese a dire: oh Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi di continuo ha potuto liberarti dai leoni? Allora Daniele disse al re: oh re, possa tu vivere per sempre, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le bocche dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui, ma anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male. Allora il re fu molto contento. Noi conosciamo questa storia di Daniele nella fossa dei leoni, è un evento storico, è accaduto veramente, ma la chiave era che Daniele continuamente portava le sue richieste davanti al Signore. Lui ringraziava il Signore anche davanti a un momento tragico della sua vita, e il Signore lo ha custodito, il Signore era con lui. Filippesi capitolo 4 dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Dobbiamo preoccuparci per niente e dobbiamo pregare per tutto. Preghiamo insieme.